l'esposizione del disegno costruttivo, disegno compositivo dell'Esodo, come porta il titolo di queste lezioni. Arriviamo fino al termine del capitolo 18, anche accelerando forse un poco nel procedere per poter arrivare almeno fino a quel punto, cioè al termine della seconda sezione, delle tre nelle quali avevamo diviso l'Esodo. La prima sezione, che va dal capitolo primo fino a 15-21, che narra la liberazione dall'Egitto. La seconda sezione, che va da 15-22 fino al 18, che parla del cammino nel deserto. La terza sezione, quella della quale oggi ci occuperemo, dal capitolo 19 fino al 40, l'alleanza sul Sinai. Procederemo talvolta con maggiore rapidità nell'esame delle singole pericopi, perché si tratta di pericopi legislative che richiederebbero per essere analizzate un lavoro enorme e che forse non sarebbe utile fare ora. Però ci daremo premura di fare alcune osservazioni al termine sui criteri interpretativi di queste pericopi legislative, in modo che se ne abbia, speriamo di riuscire a dirlo bene, se ne abbia la chiave e si possano interpretare in modo secondo, delle direzioni giuste e capire nella loro portata. Analizzeremo i diversi tipi di leggi e vedremo che cosa significano dal punto di vista teologico e come quindi vanno considerate nella nostra lezione. È un suggerimento, evidentemente si può andare anche molto al di là di quanto io verrò dicendo, ma questo suggerimento ve lo darò. Quindi, invece che analizzare pericope per pericope legislativa nel procedere, cosa che sarebbe del tutto inopportuna e per me comunque impossibile, difficilissimo, molto lungo diventerebbe il lavoro, ecco, al termine daremo alcune indicazioni sui criteri interpretativi generali dei vari tipi di leggi che ci sono nell'Esodo. E che poi continuano, sono tutti i tipi di leggi presenti nell'Esodo, ecco che poi continuano negli altri libri, nel Levitico, nei Numeri stessi e ovviamente nel Deuteronomio e poi in tutta la tradizione di Israele. Ma ci baseremo soprattutto su quello che è detto nell'Esodo, ovviamente. Dunque, iniziamo con l'esame di questo grosso blocco di capitoli, siamo a metà, che va dal 19 al 40. Lo dividiamo in queste parti. La prima parte comprende i capitoli dal 19 al 24 e può portare come suo titolo l'alleanza e le sue clausole. La seconda parte va dai capitoli 25 al 40 con una grossa interruzione della quale già si era detto qualche parola nell'incontro precedente, dal capitolo 25 dunque fino al termine e si può chiamare, credo nel modo migliore, è corretta questa designazione, mi pare, la dimora. Divisa questa seconda parte, 25-40, in tre sezioni grandi. La prima, i capitoli dal 25 al 31, comprende l'esposizione da parte di Dio delle norme riguardanti la dimora, il culto e i sacerdoti che devono esercitare questo culto. L'argomento è unitario, evidentemente. Dio prende dimora in mezzo al popolo, ci vuole il luogo dove egli abita. In che modo lo si serve, cioè gli si rende culto, chi gli rende culto e quali prerogative deve avere. Poi c'è una grossa interruzione, volutamente posta come interruzione, come si vedrà, in modo proprio intenzionale, spacca il discorso, che comprende i capitoli dal 32 al 40, sono i capitoli del Vitello d'Oro, possiamo chiamarla il peccato e il perdono. Questa la esamineremo appena un pochino più accuratamente. Poi c'è l'ultima sezione, che comprende i capitoli dal 35 al 40, che è quella dell'attuazione delle norme dettate ai capitoli 25-31, la preparazione e la consacrazione della dimora e dei sacerdoti, della dimora dei suoi arredi e dei sacerdoti. Ecco allora, ripeto, potete avere, se avete sotto il testo potete anche controllare un attimo, 19-24, l'alleanza e le sue clausole, 25-40, la dimora, con l'interruzione, capitoli 32-34, 25-31, le norme riguardanti la dimora, il culto e i sacerdoti, 35-40, l'esecuzione delle norme e la consacrazione della dimora e dei sacerdoti e la presa di possesso da parte di Dio della dimora da lui preparata, alla quale i sacerdoti consacrati secondo le sue disposizioni dovranno prestare servizio. Avete capito? Il disegno è molto semplice. Vediamo quindi intanto i capitoli dal 19 al 24, l'alleanza e le sue clausole. La sottodividiamo, questa sezione, ovviamente in tante più o meno piccole pericopi. La prima di per sé comprende soltanto due versetti, capitolo 19, versetto 1 e seguente. È un versetto di introduzione storica. Dice: al terzo mese dall'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, proprio in quel giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. È un'ambientazione geografica dove sono arrivati e storica quando ci sono arrivati. Ma non ha valore soltanto di ambientazione, necessaria evidentemente per preparare il seguito del racconto, perché si sappia dove e quando ciò è avvenuto, ma vuole mostrare che si è pienamente adempiuta la promessa del Signore e si è puntualmente adempiuta. Tre mesi, il tre con quel valore particolarmente significativo che noi sappiamo che ha, proprio in quel giorno. Il Signore procede con ritmi molto precisi, non ha né anticipi né ritardi, l'attuazione della sua promessa è rigorosamente, puntigliosamente puntuale. Il Signore ha superato tutti gli ostacoli, ha dispiegato, come aveva promesso, gloria e potenza, tanto più magnificamente quanto più duramente i suoi nemici gli si sono opposti, anzi si è servito di questa opposizione per mostrare ancor più la sua gloria, abbiamo insistito su questo dato. La liberazione del suo popolo è compiuta, non vedranno mai più quegli egiziani. Il viaggio del suo popolo fino a lui si è realizzato, fino a lui. Sono arrivati dove lui li voleva far arrivare, al suo monte. Ricordate a 3:18, ecco, questo sarà il segno che io ti ho inviato, ecco, perché mi renderete culto su questo monte. Sono arrivati lì. Ecco quindi l'importanza grandissima di questi due versetti. La promessa precedente si è compiuta. Ora, naturalmente, resta che il senso, il valore, il fine di questa promessa, lo scopo di queste grandi imprese di Dio si attuino. E dove si attuano? Si attuano nel mistero stesso dell'alleanza che è conclusa con il popolo. Mistero all'interno del quale va incluso il dono della legge come clausola dell'alleanza, come formula nella quale l'alleanza si determina, si specifica come luogo dell'osservanza dei rapporti giusti con Dio, che consente all'alleanza di rimanere nella sua validità, nel suo vigore, nella sua efficacia salvifica per sempre. Resta tutto questo ed è quello che si vedrà. Resta che Dio attui quello che ha promesso di fare di Israele il suo popolo, il suo popolo, che non vuol dire soltanto il popolo del quale egli particolarmente si voglia occupare, un popolo particolarmente amato da lui, ma popolo che rivela nel suo modo di essere il privilegio di un rapporto unico che ha con Dio, il suo Dio, che è l'unico Dio, il creatore del cielo e della terra, popolo nel quale la predilezione di Dio si mostra in concreto. Qual è la manifestazione di questo privilegio? Qual è la rivelazione di questo rapporto assolutamente unico che il Signore ha con il suo popolo? La sua inabitazione. Dio abita in mezzo al suo popolo. Quindi l'alleanza, in ordine all'inabitazione, che consiste praticamente nella promessa da parte di Dio dell'inabitazione e nella custodia da parte di Israele di questo dono, e la condizione del permanere di questo stato di privilegio e di grazia, che è l'osservanza delle clausole dell'alleanza della legge. Avete capito? Quindi Dio ha liberato il suo popolo, ha già realizzato le sue profezie fatte ai padri, la famiglia, il clan è diventato un popolo grandissimo di 600.000 persone, l'ha liberato strappandolo come dalle viscere della belva che l'aveva inghiottita, che l'aveva inghiottito, così dicono i Midrashim, l'ha strappato come dalle viscere. Qua hai mai visto un Dio che abbia fatto una cosa di questo genere, prendersi un popolo di mezzo a un altro popolo? Con difficoltà immense, ma che ha superato con un soffio, che non hanno fatto che mostrare sempre più la sua gloria. L'ha condotto puntualmente quel giorno, dopo 3 mesi, esattamente là dove aveva promesso che lo avrebbe condotto, avendolo portato come suo ali d'aquila. Resta che faccia tutto il resto. L'alleanza con le sue clausole in ordine all'inabitazione, che è il segno e la realtà stessa del privilegio di Israele di essere popolo del Signore e dell'amore del Signore verso quello che chiama il suo popolo, proprietà peculiare. Quindi questi due versetti, 19:1-2, sono due versetti chiave, ecco, di grandissima importanza. I versetti che seguono, 19:3-6, guardate sempre, ecco, perché questo vi aiuta. Qui appunto c'è un errore, diciamo 3:5, 3:6 bisogna dire, 3:6 sono quelli che già anticipai la volta scorsa, a mio parere vanno quelli che vanno considerati i versetti centrali di tutto l'Esodo. Tutto l'Esodo è incentrato qui, è poi quello che finora vi ho detto. È la ricapitolazione interpretata a livello più profondo della narrazione precedente, così al versetto 4 che voi potete vedere. Ed è un sommario anticipato, a modo di sintesi, con manifesta ed esplicitata interpretazione teologica di tutto ciò che seguirà. Al versetto 4 Dio ricorda come abbia già liberato e condotto a sé il suo popolo. E al versetto 5 e seguente dichiara come i figli di Israele, in virtù dell'alleanza, diventeranno sacerdoti e santi. I versetti 5, questi occorre rileggerli. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, ecco la custodia dell'alleanza, la legge come condizione, la mia alleanza, della quale finora non ha mica ancora parlato, ma fa la profferta, fa pochissimo, voi sarete per me la proprietà peculiare, prediletta, la cosa a cui tengo di più, fra tutti i popoli. Perché mia è tutta la terra, ma, occorre correggere il testo assolutamente, questo è un punto gravissimo, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti. È una nazione santa. La vostra peculiarità consiste nell'essere voi regno di sacerdoti, nel fatto che diventerete, sarete per voi, per me. Diventerete in forza di quello che io farò. Vi insegnerò, vi darò io la consacrazione a sacerdoti, vi insegnerò io le norme per essere santi in modo da poter esercitare davanti a me il sacerdozio. Quindi i due termini sono importantissimi, le due formule, regno di sacerdoti e nazione santa, non si equivalgono, non è un endiadi. regno di sacerdoti e perciò nazione santa. Santa perché è ordinata al sacerdozio. Quindi ci sono le norme del culto, oltre che il dono della consacrazione che abilita al culto, e le norme per la santità, che rendono capaci di presentarsi davanti al Dio Santo per rendergli culto. Regno di sacerdoti e nazione santa. Tenere presente la distinzione fra queste due formule, ritenendole capitali, è già un grandissimo aiuto per l'interpretazione di tutta la parte legislativa dell'Esodo e di tutta la storia di Israele, che altrimenti non si capisce. Queste parole dirai agli israeliti. Ecco dunque i versetti centrali dell'Esodo che lo interpretano tutto. Nella prima parte per il passato, nella seconda parte per quello che adesso comincia, il futuro. E nella sua struttura il popolo di Israele lo definiscono regno di sacerdoti, nazione santa. Tutto il resto è secondario rispetto a questo. È derivato rispetto a questo. È ordinato a questo. Dio vuole un popolo che lo serva, i suoi servi, cioè che gli renda culto in modo degno. Quindi conoscendolo naturalmente, comportandosi in un certo modo, vivendo conforme al suo rapporto con lui, essendo fedele al rapporto esclusivo con lui, conoscendo il suo nome, ecco perché è rivelato il nome. La rivelazione del nome mi si ricordava anche recentemente, non mi ricordo da chi, ma è esattissimo, è un intervento di tipo essenzialmente cultuale. Dio rivela il suo nome per dare la possibilità di invocarlo, è il nome con cui lo si invocherà, tant'è vero che è il nome di cui ci si serve nell'invocazione suprema, anche nella tradizione più recente di Israele, nella invocazione suprema che dà la grazia suprema della remissione di tutti i peccati, che è quella di Yom Kippur, del giorno dell'espiazione, entrando nel Santo dei Santi. Si pronuncia quel nome da cui sola invocazione libera, lava e sbianca, ecco diventano tutti bianchi dopo, come dice la tradizione midrashica, tanto spesso i figli di Israele. Il nome dato per essere invocato. Quindi tutto è in ordine a questo. Allora, prima sezioncina, 19.1 e seguente, l'arrivo al Sinai, seconda sezioncina, 19.3.6, la portata storico-salvifica dell'Esodo, la possiamo chiamare così, lo vedete meglio. Altra piccola sezione, pure di grandissima importanza, 19.7 e seguente. L'ho intitolata Israele accetta la profferta dell'alleanza. Dio ha parlato di un'alleanza, Israele non sa ancora quali saranno le norme che la regoleranno, ma dice subito sì sì, ma certo, e come, e come. Ed è ciò che il Signore vuole cioè che Israele accetti a priori il rapporto con Lui. Ed è soltanto, siccome il rapporto che Dio stabilisce con il suo popolo è un rapporto di amore, Dio non può procedere nel definire il modo di questo rapporto se non in base all'accettazione libera di questa offerta di amore. Lo vuoi? Ci stai? Chiede la mano del suo popolo. È proprio così. Allora Israele dice sì. Allora si può procedere, se no non si procede, perché manca la condizione fondamentale della valutazione del dono di quest'amore e dell'accettazione di porsi con Dio in questo rapporto assolutamente privilegiato, di sposa a sposo. Quindi guardate questi due versetti, 19.7 e seguente. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole come aveva ordinato il Signore. Quali queste parole? Quelle che ha riferito prima. Voi sarete proprietà peculiare per me, io stabilirò la mia alleanza, voi la dovrete ascoltare e io farò di voi un regno di sacerdoti e una nazione santa. Ci state? E tutto il popolo rispose insieme e disse quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Sì, ci stiamo. Allora l'offerta generica dell'alleanza, la spiegazione del suo significato, ovviamente, perché altrimenti non avrebbe avuto nessun senso, e l'accettazione previa, totale, di tutto il popolo di Israele, di questa offerta di amore e di impegno. E di impegno anche, perché Israele dice sì, noi lo faremo. Il sì dell'ubbidienza deve essere previo, globale, inglobante tutto quello che ancora dovrà essere definito dei contenuti specifici di questa ubbidienza. Solo così ci si può rapportare a Dio, solo così il discorso va avanti. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Ecco, allora il Signore diceva, va bene, allora ci stiamo, allora facciamo questa alleanza. E prima di fare l'alleanza, naturalmente, io ne ho detto le condizioni, le clausole. Ma prima ancora di dettare le clausole, questo è importantissimo, 19, altra sezioncina, 9:25. Il Signore che si appresta a questa ampia comunicazione con il suo popolo e in modo privilegiato con Mosè, che è il mediatore, e di questo popolo il rappresentante scelto da Dio, eletto da Dio, la manifestazione di chi è Dio. Dio scende, bene, allora vengo e cominciamo a trattare. Ma cari miei, come viene? Come viene? Guardate il testo, 9:25, guardate, date una gettata d'occhi. Fisserai per il popolo un limite, guardatevi dal salire al monte. Ogni uomo o animale che toccherà il monte non dovrà sopravvivere. Tuoni, lampi, una densa nube sul monte, il monte Sina era tutto fumante, il suono della tromba diventava sempre più intenso e Mosè parlava a Dio, parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. Ecco, così, ecco. Perché ci si renda conto di chi è colui che offre l'alleanza e di chi è colui con il quale si tratta. È questa l'intenzione del testo, chiaramente, dimostrare così, come torneremo a dire fra un istante, mostrandolo attraverso l'evidenziarsi di questa intenzione nella struttura stessa del testo. È questo che noi cerchiamo di fare, no? In questo molto elementare incontro. Questo manifestarsi di Dio offre l'occasione a Dio, Dio lo fa, per alcuni chiarimenti fondamentali. Prima di tutto, che nessuno si inganni. I due contraenti di questa alleanza, Dio e il popolo, non sono in rapporto paritetico. Ecco, c'è una bella differenza. Non solo è Dio che ha preso l'iniziativa, ma non siedono a un tavolo, ecco, o una tavola rotonda in cui sono tutti praticamente allo stesso livello. No, non è assolutamente così. Non sono in rapporto paritetico. Dio scende, ma sta, come forse l'altra volta si è detto, non lo so, no, non si è detto l'altra volta, ma sta due cubiti al di sopra, c'è come un cuscino fra il Sinai e lui, dicono alcuni della tradizione ebraica, l'ho riportato nei miei librini quelle cose lì. Dio scende. Mosè sale, ma c'è ancora un tiro d'arco fra lui e il cielo, niente da fare. Né Mosè sale al cielo, né Dio scende sul Sinai. Tradizione accettata da Giovanni, nessuno è salito al cielo, un momento. E uno solo è disceso dal cielo. Il Cristo. Lui solo è disceso e il sole è salito. E solo in lui Dio scende e in lui l'uomo sale. Ecco. I due contraenti non sono in rapporto paritetico. Ecco questa grande manifestazione, tuoni, lampi. Non è scenografia, Non è coreografia. È un'altra cosa. È un dato teologico di importanza primaria. Secondo, chi vuole avere a qualsiasi livello rapporto con il Signore deve essere santo, santificatevi. Santo qui non va inteso in senso morale, etico, è un'altra l'interpretazione che dobbiamo dare, tanto che uno dice si lavi le vesti, beh insomma uno può lavarsi le vesti per essere impeccabile anche, ecco, essendo poi un farabutto, insomma, ecco, non è che Dio gradisca i farabutti, vedremo che non li gradisce, ecco, ma non vuole nemmeno uno con le vesti non purificate. E qui santità si intende prevalentemente non in senso etico, ma in senso cultuale. Ma ecco su questo appunto, siccome poi ci sono diverse leggi anche che sono leggi di santità, qualche parolina occorrerà dire. Quindi Dio e il popolo non sono in rapporto paritetico. Chi vuole avere rapporto con Dio a qualsiasi livello, perché voi ci vedrà che ci sono gli anziani che salgono fino a un certo punto insieme con Aaron e i sacerdoti. E poi Mosè e Giosuè salgono ancora più in alto, però anche il popolo che sta ai piedi del monte, anche il popolo, siccome ha rapporto con Dio, perché io parlo e loro sentono, è come se sentono il tuonare della voce di Dio, deve essere santo, se no non si resiste, se no si è distrutti dal rapporto con Dio. Santo, ripeto, come si specificherà. Qui è definito chi sale e quelli che invece devono stare in basso. Poi il Signore disse a Mosè, versetto 21, scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine. Pur essendosi purificati, niente, non conta, non basta. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si tengano in stato di purità, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro. E poi, al versetto 24, va, scendi, poi salirai tu e Aronne con te, ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino. Quindi c'è, ci sono i Mosè e Aronne, e i sacerdoti e il popolo sono distinti a diversi gradi, ed è il Signore che designa per nome, dice chi si può avvicinare e chi non si può avvicinare. Anche qui, secondo una tesi di importanza immensa, l'avvicinarsi a Dio non è dato all'uomo in base alle sue presunte qualità o ai suoi desideri, che non irrompano per vedere, la brama di vederlo, no, è Dio che sceglie chi gli si avvicina per rendergli culto o per ascoltare la sua parola in modo più diretto e peculiare, solo in base ad una scelta di Dio, che non è giustificata, lo vedremo ancora, lo diremo ancora, senza soffermarci su questo perché mi pare un discorso chiaro, che non è giustificata dalla dichiarazione delle qualità morali, etiche delle persone, più o meno degne, perché lui sì che è bravo, che non mi ha mai disubbidito, perché lui sì che è onesto, perché lui sì che prega, perché no, Mosè e Aronne. I figli, che non hanno di per sé nessuna prerogativa di particolare virtù, come vedremo, per il fatto solo di essere figli di Aronne. Quindi, per ricevere rivelazioni, vedi Mosè, profeta mediatore, o per offrirgli culto, qui Aronne è dato per anticipo, evidentemente, è chiaro in questo testo, anticipatamente quale sacerdote, come verrà poi stabilito, può salire a Dio, accostarsi al Signore, solo chi è scelto da Lui. Nessuno può, nemo sumit sibi honorem sed equivocatus est ad eo tamquam Aaron. Nessuno prende sopra di sé l'onore se non chi è chiamato da Dio come Aaron, come dice la lettera agli ebrei, stupendamente, che ha approfondito questi temi in modo mirabile. Allora capite? Questa sezione con la rivelazione della santità, cioè dall'alterità di Dio, di quale importanza teologica sia e quante rivelazioni già contenga anche riguardo alla vita del popolo. Due contraenti non sono paritetici, bisogna essere santi per avvicinarsi a Dio, si può avvicinare a Dio in modo privilegiato solo chi è chiamato per nome da Dio e basta. Altra sezione. Il testo fondamentale dell'alleanza, che rimane tale, dell'alleanza, dall'alleanza non è estrapolabile dal contesto dell'alleanza questo testo, dall'alleanza non sono espungibili dalle clausole dell'alleanza le altre norme contenute in altre parti della scrittura, dell'esito in altre parti della scrittura, ma resta che la Costituzione, per così dire, verrebbe da dire così, la Costituzione, poi c'è il codice, sono i codici, ecco, ma c'è intanto la Costituzione, è costituita dalle 10 parole, dai 10 comandamenti, le 10 parole, come le chiamano questo testo i rabbini, le 10 parole. Capitolo 20, 1-17, tenetelo sotto perché poi faremo una piccola distinzione, è ovvia. Per tutto i versetti dal 2 all'11. Da distinguersi e da collegarsi rispetto ai versetti 12 a 17. Siccome si parla sempre delle due tavole dell'alleanza, due, quando si fanno i numeri quella favolina ebraica, due sono le tavole dell'alleanza, le due tavole dell'alleanza. E queste sono chiamate già nella tradizione cristiana, correntemente, è chiamata la prima tabula, 2 a 11, mentre i versetti dal 12 al 17 sono chiamati precetti della seconda tabula, La distinzione quindi è stata individuata in modo nettissimo da sempre e non c'è nessuno che abbia a riguardo il minimo dubbio. Anche se il testo di per sé non pone una cesura manifesta, si tira diritto, però tutti hanno visto che lì qualche cosa cambia. I versetti dal 2 a 11 contengono la premessa indispensabile di ogni precetto, che è la dichiarazione dottrinale riguardante il sì. Chi è il contraente? Chi è colui che vuole legarsi al popolo e quale deve essere il rapporto con lui? Questa è la prima cosa a tenersi presente. Senza l'osservanza di questa condizione, prima, tutto il resto cade, tutto il resto non ha senso, perché tutto è in ordine a questo, come meglio vedremo alla fine, a Dio piacendo. Chi è il Signore nella sua unicità e signoria? Nel suo rapporto con il popolo da lui eletto. Guardate il testo, comincia. Nell'opera storico-salvifica da lui compiuta. Nella sua unicità, nel suo rapporto col popolo e nell'opera che ha realizzato. Versetti da 2 a 11. Poi, seconda parte della Costituzione, sempre. Qui meriterebbe quello che sto dicendo, per dire, un lungo discorso di analisi che non ho fatto. Ero tentato di procedere per questa strada, poi ho capito che mi avrebbe portato troppo lontano, non adesso comunque, ma eventualmente nella catechesi sui precetti, che esigerebbe un approfondimento che adesso non ho avuto ancora il tempo di fare, ma potrebbe darsi che poi a un certo punto lo facessi, o tentassi almeno. Ecco, sono precetti esemplari e anche molto ampiamente comprensivi, e qui bisognerebbe analizzare meglio e dimostrare meglio, ma non l'ho ancora potuto fare, riguardanti il prossimo, versetti dal 12 al 17. La cosa che più impressiona e sulla quale torneremo è la connessione indissociabile di questa seconda parte, che concerne cose di per sé di molto minore, diciamo, gravità e portata, di quelle che sono invece le condizioni del rapportarsi con il Dio infinito e il Signore, e della confessione di fede, e della rettitudine del culto offerto a Lui, ma sono invece immediatamente fatti seguire all'altra tavola. Questo è un fatto sul quale non si riflette mai abbastanza, e sul quale invece occorrerebbe molto pensare. Come mai si parla del sabato, che è, come vedremo ancora nell'Esodo, il centro del culto di Israele? Anche su questo bisognerebbe, quando faremo la nostra lezione, dire qualche cosa. Dal sabato fino, e poi perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato santo. Questo riguarda ancora il rapporto con Dio. Io sono il Signore, ti ho condotto dall'Egitto, non avrai altro Dio al di fuori di me, rendimi culto con il sabato, perché questo è il luogo della comunione fra la mia santità e te. Poi, onora tuo padre e tua madre. Beh, insomma, è importantissimo il papà e la mamma, evidentemente, però siamo su un altro livello, è chiaro. Ecco, non rubare. Molto importante, è raro, ecco, raramente osservato, ecco, ma ecco, siamo su un altro piano. Ecco, come mai si passa così immediatamente? Il fatto che non ci sia nessuna cesura, secondo me, è intenzionale e mostra la connessione essenziale che esiste fra una zona di doveri, di compiti, di condizioni e l'altra zona. Si passa direttamente. È la seconda tavola. Dunque la Costituzione, rapporti con Dio e rapporti col prossimo, esemplati in precetti particolarmente significativi e di applicazione particolarmente ampia, ma che non hanno nessuna pretesa di essere esaustivi. È semplicemente un'esemplificazione. Quindi il tentativo di ridurre tutti i precetti riguardanti il prossimo a questi contenuti qui sarebbe un tentativo, sì, sempre quando uno lavora sulla scrittura è sempre degno di ammirazione, ma secondo me sarebbe un tentativo fallimentare e significherebbe mettersi su una strada poco convincente. Ecco le 10 parole della Costituzione, poi un'altra sezione, 20, 18, 21. Di nuovo ho scritto, non si dovrebbe mettere in un titolo, ma qui l'ho fatto apposta, di nuovo due punti, la santità di Dio. Cosicché la comunicazione della Costituzione, quindi del fondamento del rapporto fra Dio e il suo popolo e il popolo e il suo Dio, è inclusa intenzionalmente nella manifestazione della dichiarazione della santità di Dio. Perché base di tutta la vita di Israele è la conoscenza della gloria di Dio e il timore santo che ne consegue, altrimenti tutto è sbagliato. Altrimenti si scende a quel livello di normale buonsenso umano, di falsa saggezza terrestre, o ci si pone in quell'orizzontalismo, come si dice in questi ultimi decenni, ecco, di cattiva lega, che fa perdere tutto il senso della rivelazione, delle scritture e del rapporto che si deve avere con il proprio destino stesso, oltre che con il Signore. Quindi, versetti dal 18 al 21, qui messi dentro a un unico titolo, il Decalogo, ma i titoli della Bibbia di Gerusalemme, abbiamo visto i titolini rossi, sono veramente una catastrofe. Proprio, non si capisce perché. Cosa c'entra il Decalogo? Tutto il popolo percepiva i suoni. I tuoni e i lampi, il suono del corno, il monte fumante, il popolo vide, fu preso da tremore, si tenne lontano, parla tu, noi ascolteremo, eccetera, non abbia timore. Ancora c'è, non è il Decalogo è prima, qui finisce già, è già finito, ma tira di lungo, basta. Invece è di nuovo la manifestazione della santità di Dio. Ecco, per dire che tutto è inglobato in queste condizioni e in questo modo di rivelarsi di Dio. Conoscere la sua legge non è possibile se non si conosce da chi viene, che è dal cielo e che cosa comporta che venga dal cielo. Min Hashamai. Base di tutta la vita di Israele, la conoscenza della gloria di Dio e il timore santo che ne consegue. La santità stessa del Signore, ecco questa è una cosa già contenuta in questo testo, anticipata ma meno chiaramente nel testo precedente, la santità stessa del Signore comporta necessariamente l'istituzione di intermediari. Questa istituzione di intermediari è riconosciuta dal popolo stesso, questo è estremamente significativo. Allora, perché chi conosce il Signore non solo non può contestare la scelta di intermediari, ma il segno che conosce il Signore davvero è che li chieda. Questo sarà esplicitato al capitolo 18 del Deuteronomio, mi pare al 18. Ha fatto bene questo popolo a chiedere che ci sia un intermediario, ha fatto bene, fossero sempre così saggi. Vuol dire che hanno capito. Quindi l'eliminazione dell'intermediario o la contestazione riguardo all'intermediario è il segno della massima cecità, cioè del non rendersi conto di chi è Dio e di chi è l'uomo. E che quindi l'avvicinarsi a Dio può essere dato soltanto attraverso l'elargizione gratuita da parte di Dio di potenze sovrumane che nessuno può presumere di avere da sé. E il timore di Dio fa sì che ci si tenga a rispettosa distanza e che si brami di aver rapporto con Dio attraverso queste mediazioni di tipo sacramentale ed elettive, per così dire. Parla tu a noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Una situazione che non sarà superata nel Nuovo Testamento. Non sarà superata, perché c'è ancora l'intermediario. Soltanto che l'intermediario è Dio stesso, ma Dio stesso, unito nella sua natura divina, ipostaticamente alla umanità, il Cristo Gesù. E saranno tutti istruiti da Dio. Infatti c'è un Midrash, questi sono dei Midrashim a questo riguardo, ecco, molto significativi, cui il popolo nel seguito della sua storia rimpiange d'aver chiesto l'intermediario, dice cosa abbiamo fatto? Quando ascoltavamo noi direttamente, allora sì che le parole ci rimanevano impresse, cari miei, non ne scordavamo nessuna perché Dio rispondeva con voce di tuono, Adesso invece che ci insegnano i nostri maestri, i nostri padri, rabbini, sinagoghe, eccetera, ci insegnano e noi li dimentichiamo. Perché mai abbiamo chiesto l'intermediario? Ecco. Ma è molto interessante, lo abbandono alla vostra riflessione. È genialissimo. È genialissimo. Non c'è. La risposta non c'è. Non c'è. Se non l'appello a questa nuova alleanza nella quale Dio scrive direttamente, che c'è già, di Geremia 31, nel cuore le sue parole. Saranno tutti istruiti da Dio. La risposta è quella. Però non c'è quell'esplicitazione che noi possiamo dare in base al Nuovo Testamento. Dunque, quindi, di nuovo la santità di Dio, 20, 18, 21. Sezione seguente. Piccola, 20, 22, 26, ma significativa. È un caso particolare e molto strano, può sembrare molto strano qui. Sembra che si passi dalle cose eccelse alle cose più minute, dai sublimi, più sublimi interessi e problemi, alle determinazioni più rubricistiche, ecco, più di per sé discutibili, fungibili, ecco, dell'ordinamento culturale. E invece no. O invece sì, ma bisogna vedere perché si passa dall'uno all'altro piano. Ho chiamato questa seconda sezioncina, questa sezioncina che voi vedete, dunque 20, 22 a 26, la santità del Signore e l'altare. È un caso particolare, ho scritto di applicazione di quanto detto sopra. Il Signore è santo, che si rivela così fonte di determinazioni assai concrete. Occorre rispettare, tener conto di questa santità del Signore in tutto e particolarmente più ci si avvicina al momento centrale del culto, che è l'offerta del sacrificio. Il sabato, rispettandolo, è santo, è suo, non lo si può toccare. L'altare. Quindi, sia nella costruzione dell'altare che nel culto reso all'altare. Con specificazioni che a noi possono sembrare molto strane. Si rispetta la santità di Dio nella costruzione dell'altare non tagliando la pietra, perché alzando la tua lama su di essa tu la renderesti profana. Questo è molto interessante. Dice, ma non faccio mica nessun peccato, faccio male a nessuno, faccio un po' di rumore, ma ecco, basta. Ecologicamente, beh, non ci sono problemi. Pietre sul Sinai ce ne sono tante, che non ecco, niente. Quindi, cosa vuol dire? Io non posso alzare una lama su questa pietra. Che tu la renderesti profana. Nessuna contaminazione di tipo etico. No? Nessuna responsabilità, io faccio del male a qualcuno. La pietra non piange. Non disturbo nessuno. Ma la profanazione. Categorie da approfondire, adesso vedremo un attimo. E poi ancora. Nella stessa linea, dice no, qui si passa a un piano etico, non è vero, si è ancora su questo stesso livello. Non ragioniamo con le nostre categorie, ma cerchiamo di entrare dentro a queste categorie. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, quindi niente gradini, perché non si scopra la tua nudità, perché avevano solo un perizoma e quindi si poteva vedere la nudità. Dice qui andiamo al piano etico. Niente affatto, siamo sul medesimo livello della pietra che non deve essere toccata da lama, se no non si capisce il discorso. La santità come verremo precisando, che riguarda la pietra, significa il suo essere intatta, inviolata, non manipolata. Per quanto riguarda l'uomo, il decoro, la bellezza, la dignità. Quindi non per i pensieri cattivi che può far venire, non c'è questo tipo di preoccupazione. Beh, è evidente che poi ci sono anche delle altre, possono essere delle altre conseguenze, capite? Ma non è lo spirito del testo. Rispettare la santità, la bellezza, il decoro, la verginità delle cose, la loro gloria. È l'uomo che scopre la sua nudità, è un uomo che si degrada. Brutto. Tant'è vero che i figli di Noè non vollero Sem e Japheth non vollero vedere la nudità del loro padre. Anche lì, credo, lo dissi già a Modena, ricordo una volta, mi capitò di celebrare la messa a Modena proprio in questa occasione, non c'è da vedere necessariamente una sottaciuta, dissi proprio, ricordo bene, anche in alternativa in, con una ipotesi, ecco, che fu presentata dalla qui presente carissima Barbara Guidetti, ecco, non c'è da vedere una sottaciuta dimensione morale dell'episodio. Il vedere, basta. E il vedere vuol dire, secondo me, in quel testo, vedere. Perché è come...